Buonasera. Bentornate, bentornati a scuola. Buon anno di studio a tutti e a tutti voi che rendete possibile sul territorio la presenza della scuola pubblica degli adulti, perché sapete quanto sia importante non perdere mai la volontà di imparare. Inizia con il nono itinerario, la seconda parte di questo percorso di alfabetizzazione culturale che utilizza la storia del pensiero umano in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Inizia la seconda parte di questo viaggio che cronologicamente va da Natale a Pasqua e che comprende tutta la stagione invernale fino alla prossima primavera. E quindi riprendiamo il nostro cammino sul territorio della sapienza poetica e filosofica agli albori dell'età moderna, nel momento in cui si registra un cambiamento di mentalità. Difatti, negli itinerari dello scorso anno, prima della vacanza natalizia, ci siamo dedicati alla ricerca dei germi che fanno fermentare un pensiero nuovo, un pensiero che caratterizza l'epoca moderna, il pensiero scientifico. E in proposito abbiamo seguito dal 1529, insieme a Ludovico Ariosto e a Pietro Bembo, abbiamo seguito le lezioni tenute all'Università di Padova da un giovanissimo ricercatore, assistente del professor Federico Delfino, che è il titolare della cattedra di matematica dell'Ateneo Padovano. E abbiamo imparato da questo giovane studioso, che compie le sue ricerche per dare una prospettiva storica alle idee che si coltivano nella facoltà in cui studia, che i germi del pensiero scientifico vengono coltivati già da più di due secoli, durante l'autunno del Medioevo, che è l'ultima stagione della filosofia scolastica. Vengono coltivati con dei personaggi che noi in questi anni abbiamo incontrato, con Roberto Grossatesta, Robert Griffith, con Ruggero Bacone, con Guglielmo di Occam e con Giovanni Buridano, personaggi che abbiamo incontrato recentemente, di nuovo Guglielmo e Giovanni Buridano. Ebbene, nell'ambito della filosofia scolastica, quindi, si è consolidato già il concetto di esperienza, cioè l'episteme in greco, e ha preso campo la pratica della sperimentazione, l'epistemologia, per usare il greco, ed è diventato centrale il tema dell'interpretazione dei fenomeni, l'ermeneutica. Vedete, non è una disciplina, cioè, abbiamo ricominciato ad utilizzare ultimamente questo termine, ma è un termine antico, l'episteme, l'epistemologia, l'ermeneutica, e che tratta il tema dell'interpretazione dei fenomeni cercando le cause e studiando il funzionamento dei fenomeni stessi, non delle cause che vengono da fuori ma che arrivano da dentro. Ebbene, due secoli dopo, il giovane ricercatore, che come voi ben sapete si chiama Bernardino Telesio, e tira le fila di un lungo processo di gestazione, un processo che durante l'umanesimo ha visto lo spirito scientifico progredire a stretto contatto con la disciplina magica, come abbiamo studiato in questi mesi, ci siamo occupati di magia, perché la magia introduce il tema della scienza. E Nel pieno della sua maturità, Bernardino Telesio, dal 1565 al 1586, pubblica un'opera che viene considerata la prima pietra miliare sul cammino che porta alla nascita della scienza moderna. Quest'opera si intitola De Rerum Natura Iuxta Propria Principia. Attenzione, perché Iuxta Propria Principia diventa lo slogan che dura fino ad oggi, cioè della natura delle cose secondo i loro propri principi. Le cose funzionano perché hanno delle leggi loro che le fa funzionare, sono quelle che dobbiamo cercare, che dobbiamo studiare, che dobbiamo interpretare, che dobbiamo applicare. E di Bernardino Telesio, con il quale abbiamo celebrato il Natale, conosciamo la vita e il pensiero. E quindi dalle linee portanti del pensiero di Bernardino Telesio, in questo nuovo anno appena iniziato, riprendiamo il passo sul cammino del nostro percorso. Guardate sul punto 1 del repertorio. Nell'opera De Rerum Natura Iuxta Propria Principia, quindi della natura delle cose secondo i loro propri principi, pubblicata integralmente nel 1586, Bernardino Telesio afferma che la natura deve essere studiata iuxta propria principia, secondo le proprie leggi, senza nessun ricorso a Dio, cioè ad accorgimenti di tipo metafisico. Cioè la conoscenza della natura, afferma Telesio, deriva dall'esperienza, l'episteme, poiché i sensi sono la forma più certa del sapere e il ragionamento dato dall'intelletto serve per mettere in ordine le sensazioni e si basa sulla memoria. Cioè, conoscere, afferma Telesio, è patire, attenzione, dal verbo latino patior, il significato di questo termine del verbo patior è di modificare, mutare, e per estensione è il significato di questo importante verbo latino. Cioè, patire dal latino significa conoscere nel senso di avvertire il mutarsi delle cose per mezzo di uno stimolo con cui la realtà esterna tocca la coscienza, cioè l'anima materiale della persona. No? Noi conosciamo perché c'è uno stimolo esterno che ci tocca e ci fa cambiare, no? Ecco, ci muta. Non esiste, afferma Telesio, quindi differenza tra ciò che è sensibile e ciò che è intelligibile, perché la sensibilità e l'intelligenza non sono altro che due diverse maniere di sentire le cose e non differiscono per qualità. Cioè ogni scienza razionale, afferma Telesio, è dunque anche una scienza sensibile e le scienze naturali sono discipline superiori rispetto alle altre, compresa la matematica, perché si riferiscono direttamente alla sensazione. Ogni tentativo di spiegare la vita e i fenomeni della natura con principi che non siano insiti nella materia, dato che tutto è materia, no? Afferma Telesio, non ha alcun senso. E il motore immobile, no? L'oggetto trascendente previsto da Aristotele per mettere, conosciamo questo concetto, no? Ormai, per mettere in movimento la realtà cosmica, è solo, afferma Telesio, un concetto astratto. I fenomeni che danno vita alla natura, afferma Telesio, avvengono a causa di principi inerenti alla natura stessa. E il principio determinante, afferma Telesio, è il caldo, quando agisce in relazione al freddo. Il rapporto tra il caldo e il freddo mette in funzione tutto il meccanismo. La natura, afferma Telesio, essendo pura materia, sarebbe inerte, no, in quanto massa corporea che riempie lo spazio, se non fosse mossa da un principio dinamico che si esprime nel contrasto del caldo, che crea dilatazione e espansione, e del freddo, che crea contrazione e restrizione. E a causa di tale contrasto, ferma Telesio, si è prodotto prima il cielo e il calore degli astri, e in seguito è nata la terra che, quando è privata del sole, ritorna al freddo originario. Ora, dal cielo e dalla terra sono poi derivate tutte le cose della natura, le piante, gli animali, l'essere umano, che secondo Telesio non è provvisto di vita spirituale, poiché lo spirito umano non è che spirito animale dotato di maggiore calore, cioè di maggiore agilità e nitidezza, e anche la superiorità di uno spirito umano sugli altri, afferma Telesio, dipende da ragioni naturali, come per esempio l'ambiente di vita, la grandezza del cervello. Cioè, e anche la morale, afferma Telesio, ha una base naturalistica, e tutti i sentimenti umani dipendono da cause materiali. La gioia, perché proviamo la gioia, cioè, deriva dalla consapevolezza della propria forza vitale. Finché abbiamo forza vitale, ecco che stiamo bene, siamo gioiosi. E ciao, arrivederci. E la tristezza è l'espressione di un indebolimento dell'energia vitale. È chiaro che quando ci sentiamo fiacchi ci sentiamo anche tristi. Ecco, il fine ultimo della vita umana, afferma Telesio, è quindi la conservazione della vita stessa e la ricerca del giusto equilibrio tra il piacere e il dolore. Qui c'è Epicuro, oltre i presocratici c'è poi Epicuro. Ora, tuttavia, Bernardino Telesio, che è uomo di fede, come perlomeno così si definisce, non disdegna la metafisica e riconosce alla persona, tassativamente però, sul piano della fede, un'anima immortale creata da Dio, alla quale dà il nome di forma superaddita, cioè aggiunta, messa in più, aggiunta e ammessa al di fuori di ogni possibile ragionamento. E va bene, ci sarà anche Dio, ci sarà anche l'anima immortale, cioè, però questa è un'aggiunta che noi facciamo, cioè la ragione non ci arriva. Cioè la ragione non ci arriva a concepire l'esistenza di queste cose. Per fede, la fede ci arriva. E allora vediamo di mettere bene in chiaro quali sono le competenze. C'è una competenza della ragione e c'è una competenza superaddita, aggiunta, della fede. Bisogna essere chiari, dice Telesio, su questo. Nelle pagine finali del suo libro, De rerum natura di Telesio, Telesio dichiara, e qui c'è scatta la tenerezza per chi legge, di essere consapevole che la sua capacità di sperimentazione ha dei limiti ed è ancora all'inizio. Scrive: non si può volare per aria su di un bastone, bisognerebbe che ci fosse dentro una macchina, ma una macchina così non esiste ancora e forse non esisterà mai, perché l'essere umano è troppo pesante. Ma naturalmente non si può dire, ne sappiamo troppo poco, davvero siamo appena al principio. Telesio, ecco che qui comincia l'età moderna, e qui comincia l'età moderna, ecco perché capisce che andremo avanti, come noi, è nelle stesse condizioni come noi quando pensiamo ad una velocità, un oggetto che raggiungerà una velocità che supererà la velocità della luce, no? Stiamo dicendo quando ci sarà, allora potremo viaggiare un pochino al di fuori di questo piccolo saltellino che abbiamo fatto, no? Ecco lì la situazione è la stessa. Beh, su questo anche noi possiamo dire che siamo appena al principio. E queste sono le parole con cui si conclude un'opera anche che leggeremo strada facendo probabilmente, il cui autore si rifà al pensiero di Telesio, che però afferma anche ottimisticamente di essere certo che le sue ricerche sarebbero state condotte da altri e portate molto più avanti affinché gli esseri umani, scrive Telesio, possano non solo sapere tutto, ma anche avere il potere su tutto, per rendere il vivere più umano possibile. Ora ci dobbiamo chiedere, chissà quale giudizio darebbe oggi Telesio sulla scienza che spesso non opera per rendere il vivere più umano possibile, ma per complicare invece la possibilità di costruire il bene. Ecco, quindi. E in quale campo secondo voi la scienza si deve impegnare maggiormente per rendere il vivere più umano possibile? Descrivete 4, 5, 6, 10 righe in proposito, che è il tema, naturalmente ci compete allo stesso modo in cui competeva Telesio, vedete, compete ancora a noi oggi. Telesio è esistito l'altro giorno, cosa volete che siano 500 anni? Siamo ancora qui noi a ragionare su questi temi in chiave etica, e questo è compito della scuola, quello di aprire queste pareti. Bernardino Telesio, che si dichiara uomo di fede, no, non esclude l'esistenza del mondo della metafisica. Dichiara che Dio, la vita morale, l'immortalità dell'anima trascendono la natura e ne rappresentano il necessario completamento. Ma guardate, nonostante quest'atto di sottomissione che Telesio compie, e tenendo conto del fatto che non siamo più nel Medioevo, no? Diremmo. Cioè, viene spontaneo domandarsi come mai l'opera di Bernardino Telesio nel 1593 e nel 1596, quando lui è già morto da qualche anno, viene dichiarata eretica e messa all'indice. Ebbene, perché siamo nell'epoca della cosiddetta controriforma. E che cosa significa questo? Che significato ha questo? E guardate sul punto 2, allora, procediamo. Mettiamoci le scarpe da trekking e procediamo. Ora, la reazione della Chiesa di Roma alla riforma protestante, tema, questione che abbiamo studiato lo scorso anno, il viaggio dello scorso anno, ricordate, è passata la storia sotto il nome di controriforma. E questo contro dice già qualcosa di drammatico, e ha preso corpo con un grande avvenimento. Abbiamo detto che ne avremmo parlato, e allora sfidiamo questo argomento, affrontiamo questo tema, che non avevamo mai affrontato in questi anni, sebbene abbiamo citato molto spesso questo avvenimento. Siamo stati tante volte a Nicea, e ci torneremo, perché il Concilio di Nicea è un punto di riferimento fondamentale, ancora noi siamo lì, a pensare molte cose con le idee che stanno nel documento di Nicea, del IV secolo, e quindi è chiaro. E non avevamo mai partecipato al Concilio di Trento, e allora questa sera parteciperemo a grandi linee al Concilio di Trento, che è un argomento di grande portata anche enorme. Questo concilio è stato riunito da Papa, questa sera ci sarà una sfilata sulla passerella di papi che sfileranno nei loro abiti sgargianti, è stato riunito da Papa Paolo III a Trento nel dicembre del 1545. È un avvenimento di notevole importanza che si è protratto anche a causa di una lunga serie di interruzioni e di riprese per ben 18 anni, fino al 1564, anno della morte di Michelangelo. La storia del Concilio di Trento è assai complessa e se noi la dovessimo studiare nei particolari, e a questo proposito guardate ci sono molti saggi in proposito, ce n'è uno, quello di Paolo Sarpi, che sta in partenza, messo all'indice anche quello, la storia del Concilio Tridentino, perché Paolo Sarpi spara a zero su quello, è complicata da leggere, tanto per... parlavo di saggi contemporanei che raccontano gli avvenimenti del Concilio di Trento, magari neanche tutti assieme, perché 18 anni di situazioni variegate, quindi è chiaro che... E quindi non basterebbe un viaggio intero, ma ce ne vorrebbero 10. L'aggettivo tridentino, cominciamo di qui, perché ci riguarda, noi siamo, voi no, siete tutti ragazzi, ragazzi, quindi, no? Ma io che sono più anziano ho vissuto ancora nel periodo della Chiesa tridentina, no? Cioè in quell'ambiente tipicamente tridentino, e quindi l'aggettivo tridentino è stato usato fino a poco tempo fa per definire molti aspetti caratteristici della Chiesa cattolica, ereditati dal Concilio di Trento e mantenuti per i successivi 4 secoli fino al Concilio Ecumenico Vaticano II, fino al 1965, ma quello che il Concilio di Trento ha definito dal punto di vista formale è rimasto anche, continua a rimanere oggi. Pensate ai culti, oggi sono stati disegnati dalla Chiesa tridentina e certo ci sono state trasformazioni, cambiamenti, però le forme rimangono quelle, e quello è un fatto significativo. Convocare un concilio ecumenico, guardate, in particolare un concilio come il tridentino, non è stata impresa facile, e vediamo di chiarire questa affermazione. Guardate, già nel 1520 Martin Lutero aveva chiesto la convocazione di un concilio per dirimere il suo contrasto con il Papa. Dice, vabbè, invece di litigare, facciamo un concilio, e chi è il Papa? Il Papa è il figlio di Lorenzo, Giovanni di Lorenzo de' Medici, è Leone X. E la sua richiesta viene sostenuta da molti, in particolare dall'imperatore Carlo V, che vedeva però nell'assemblea conciliare soprattutto uno strumento non solo per la riforma della Chiesa, lui se ne fregava assai della riforma della Chiesa, ma anche per accrescere con la riconciliazione tra le parti il suo potere imperiale, perché si era trovato un impero diviso tra cattolici e protestanti, i quali ad un certo punto se le davano di santa ragione. Quindi è chiaro che governare quella situazione era complicata. Lui avrebbe voluto una riconciliazione, poi lui stava con un piede da una parte e un piede dall'altra, ma si è sempre comportato così. Ora, tra i primi fautori di un concilio di riconciliazione tra la Curia Romana e i protestanti, bisogna ricordare alcuni personaggi che poi potete conoscere da vicino. Per esempio il Vescovo di Trento, Bernardo Clesio, che è un insigne umanista, è un grande personaggio dell'epoca, sul quale potete informarvi consultando l'enciclopedia, se tutti l'avete a casa, e navigando in rete. E poi, personaggio che abbiamo già incontrato insieme a Giulio II, il cardinale agostiniano Egidio da Viterbo, collaboratore di Papa Giulio II, che nel 1506 gli ha affidato la riforma dell'ordine agostiniano che lui ha attuato. E guardate, anche Lutero è un monaco agostiniano che ha preso molto sul serio la riforma voluta da Giulio II. Difatti sta qui l'ipotesi che fanno le studiose e gli studiosi di storia quando dicono: se Giulio II non fosse morto, probabilmente sarebbe successo qualcosa di diverso nella Chiesa, no? Perché avrebbe saputo trattare con Lutero e avrebbe voluto applicare determinate cose che condivideva anche lui. Ma si sa che la storia non si fa con prima. Ma all'idea di un concilio si oppone fermamente il secondo Papa Medici, eletto nel 1523, dopo il brevissimo pontificato di Adriano VI. E chi si oppone è Clemente VII, il figlio di Giuliano, il figlio illegittimo di Giuliano de' Medici, quello morto nella congiura dei pazzi, Giulio de' Medici, perché persegue una politica filo-francese, favorevole a Francesco I di Valois, e quindi è ostile all'imperatore Carlo V d'Asburgo, che, come sappiamo, auspicava invece la convocazione del concilio. Vedete, cioè, si capisce che gli affari della gestione del potere vaticano prevalgono sul tema della riforma della Chiesa. E poi Clemente VII ha un cruccio, pover'uomo, lui è un cruccio che si porterà dietro per tutta la vita, teme che il concilio possa prendere il sopravvento sul potere papale, e va bene, e questo è un dato di fatto, ma lui teme soprattutto, ha paura di poter essere deposto in quanto figlio illegittimo di Giuliano de' Medici. Ha sempre paura che qualcuno esca fuori a dire: non sei degno di fare il papa perché sei un figlio illegittimo. L'idea di un concilio, vedete quante componenti che emergono diversificate, l'idea di un concilio riprende quota sotto il pontificato del successore di Clemente VII, il cardinale Alessandro Farnese, che prende il nome appunto di Paolo III, che è stato papa dal 1534 al 1549. E di questo personaggio bisogna pur dire qualcosa. Alessandro Farnese è il figlio di Pierluigi I, signore di Montalto di Castro, siamo in Maremma, nella Maremma laziale, sarete stati passati da quelle parti, ed è figlio di Giovannella Caetani, che è discendente, ci teneva molto, di Bonifacio VIII. Ad avere un figlio papa ci teneva molto. E lui riceve una buona formazione umanistica, Alessandro, a Roma, naturalmente lo mandano a studiare, e lui ci va all'Accademia di Pomponio Leto, e una vasta competenza matematica anche, sotto la guida di uno scienziato dell'epoca, Alberto Piglio. Beh, il fatto è che il ragazzo è un... non si tiene il ragazzo, è talmente indisciplinato che entra ed esce in continuazione di galera, una volta una sera perché si è picchiato in una bettola, l'altra sera perché è stato beccato da un marito nel letto di una signora romana, vergognoso, l'altra sera perché e così via, perché è veramente un ragazzo indisciplinato, ne combina di tutti i colori, e allora dice: va bene, ti mandiamo a Firenze, che lì ti raddrizzano. E difatti viene allontanato da Roma e viene mandato all'Accademia Neoplatonica, dove lì sì che c'è gente seria, dove Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, Cristoforo Landino, Angelo Poliziano e Lorenzo de' Medici lo mettono in riga, gli fanno capire che la vita va affrontata diversamente, va presa seriamente, sì, lì ci si può divertire, lì si divertivano molto anche all'Accademia Fiorentina, però insomma c'è un limite a tutto. E lo mettono in riga e lui acquisisce delle competenze, perché l'Accademia Neoplatonica Fiorentina è veramente una scuola, noi l'abbiamo frequentata, e quindi delle competenze notevoli. E quando potete chiedere un lavoro di protonotaia o protonotaio pontificio. E quando torna a Roma viene assunto come protonotaio apostolico da Papa Innocenzo VIII, che il genovese Giovanni Battista Cibo. E poi il Papa Borgia, eccolo qui, Alessandro VI, e tra l'altro sapete che Don Rodrigo Borgia ha una relazione con la sorella di Alessandro, Giulia Farnese, e questo insomma gli vale anche forse la nomina cardinale, e poi lui fa carriera per conto suo, perché si è messo in riga, fino al pontificato. Da pontefice Paolo III Farnese, in primo luogo, allarga il collegio cardinalizio con l'inserimento di figure che sono tutte favorevoli ad attuare una riforma, come i cardinali Reginald Pole e Giovanni Gerolamo Morone, che appartengono alla corrente degli spirituali. Ne abbiamo già parlato, perché alla corrente degli spirituali appartengono anche Ariosto e Bembo, e vogliono la riconciliazione con i protestanti, costoro. E i cardinali Gasparo Contarini e Gianpietro Carafa, che anche in caso di rottura definitiva con i protestanti auspicano una riforma radicale della Chiesa. Nel 1537 Paolo III convoca prima a Mantova e poi l'anno successivo a Vicenza un'assemblea di tutti i vescovi, di tutti gli abati e di numerosi principi dell'impero per dichiarare la sua volontà di indire un concilio, rammaricandosi del fatto che l'instabilità e l'incertezza provocata in tutta Europa dal conflitto in corso tra Francesco I e Carlo V non ne permettono la realizzazione. Guardate, noi non vogliamo occuparci di questo conflitto perché non ci occuperemo di queste guerre, guardate, perché sono avvenimenti deprecabili. Le cose si sarebbero potute risolvere con delle trattative, con degli incontri, no. E invece c'è una conflittualità permanente in Europa che ha lasciato un segno, perché poi queste cose lasciano un segno. E l'imperatore Carlo V continua ad auspicare, per motivi politici più che per motivi religiosi, perché interessa assai la religione, cioè la ricomposizione dello scisma protestante, che significava soprattutto una riunificazione europea, perché l'Europa era spaccata. Mentre per il papato l'obiettivo è quello di arrivare a un chiarimento in materia di dogmi e di dottrina. Ai protestanti invece preme, in primo luogo, continuare a portare il loro attacco all'autorità del Papa. Vedete, tre obiettivi diversi, e quindi non è facile. Carlo V, nel 1541, si fa promotore di un incontro al vertice a Ratisbona tra i cattolici, che intanto hanno cominciato a definirsi così, usando l'antico termine cattolicos, che significa universale, e i riformati, i quali non vogliono più essere chiamati protestanti, perché, ma autori della riforma, quindi vogliono essere chiamati riformati, continueranno ad essere chiamati, per spregio, protestanti comunque, come quegli altri chiamavano i cattolici papalini, eccetera, e quindi lo scontro è generalizzato. Ora, Ratisbona significa fortezza sul fiume Regen, è una città di origine romana e si trova al centro della Baviera, nel sud-est della Germania, alla confluenza del Danubio con il suo affluente Regen. È a poca distanza, sono bei posti quelli, dalla selva bavarese, dalla selva boema, e non si può perdere l'occasione di compiere un'escursione in questi luoghi. Fatelo con la guida della Germania, che trovate anche nella vostra biblioteca domestica, navigando in rete. Fate una visita a Ratisbona, guardate, magari questa città non ci dice nulla, ma il centro storico di Ratisbona fa parte del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Andate a vedere, perché se andate sulla rete ci sono delle immagini, e quindi i colloqui di Ratisbona, approfittiamo per allargare il ventaglio delle nostre conoscenze geografiche, culturali, storiche. I colloqui di Ratisbona, dobbiamo o non dobbiamo fare l'Europa unita? I colloqui di Ratisbona del 1541, tra le due delegazioni, guardate, i membri delle quali si sono molto impegnati sul piano del dialogo, attraverso un serrato e colto dibattito, si divertono anche molto. Ora, la delegazione cattolica è guidata dal cardinale, il legato pontificio, Gasparo Contarini, e quella riformata da un grande personaggio che abbiamo incontrato lo scorso anno, dal teologo Filippo Melantone, che è il teorico della riforma luterana, no? Ebbene, in questi colloqui non sono servite a evitare la rottura, ma per confermarla, soprattutto per chiarire le differenze tra le due posizioni, che sebbene si sia trattato di una sconfitta, soprattutto da parte imperiale, perché era Carlo V che voleva si mettessero d'accordo, cioè, hanno però soddisfatto entrambe le parti, cioè tanto le esigenze dottrinali di Lutero, che sono rimaste quelle, che quelle degli esperti della Curia Romana. Cioè, siamo diventati amici e quindi ci siamo separati consensualmente senza farci del male. No, questa è la situazione. È civile questo, no? È un comportamento civilissimo, però l'imperatore si arrabbia moltissimo, sbatte i pugni sul tavolo, ma abbiamo discusso a lungo e abbiamo deciso che ognuno rimane della sua idea. Ecco, il fallimento dei colloqui di Ratisbona segna quindi un decisivo passo verso la rottura definitiva tra cattolici e protestanti e di conseguenza la convocazione di un concilio da parte dei vertici della Chiesa Cattolica viene giudicata improrogabile per ribadire ufficialmente le verità di fede contenute nella dottrina cattolica. Per cui, con una bolla, Paolo III indice il concilio per il 1 ottobre, Calendas Octobris, comincia così, 1542 a Trento. Ma poi, ecco le difficoltà, prima di arrivare ad iniziare, ma poi è costretto a rimandare e con un'altra bolla proroga la data dell'inizio per il 6 luglio del 1543. Perché? Ma perché le ostilità tra Francesco I e Carlo V non sono ancora cessate. E noi, lo ribadisco, non vogliamo occuparci di queste guerre perché sono avvenimenti deprecabili. E non c'è niente da dire, se non da fare il conto dei morti, dei disastri e della nullità dei risultati, perché i risultati... Ebbene, Trento, perché Trento? Trento viene scelta perché, pur essendo una città italiana, si trova dentro i confini dell'impero e l'imperatore ci teneva, però è retta però da un principe vescovo, quindi Trento, no, sta lì, è sul confine, no? C'è un confine psicologico, no? Da un principe vescovo. Guardate, ci sono molte città in Europa in questo momento che sono rette così, autonomamente, cioè sono città che sono governate da un principe che automaticamente diventa anche il vescovo. È un retaggio della lotta delle investiture del Medioevo, lo ricordate, che è naturalmente rimasta intatta. Questo vescovo, principe, ha la possibilità di gestire l'evento sul piano organizzativo, perché un concilio prevede un'organizzazione, un incontro di questo genere. Ma Paolo III è costretto ancora a prorogare la data d'inizio del concilio, e per poterlo fare deve, anche perché insiste veramente Paolo III Farnese, insiste dicendo smettetela di fare la guerra, cioè mettetevi d'accordo, no? Cioè, mettetevi d'accordo, ma insomma, cioè, facciamo le guerre di, cioè, tra l'altro col paravento delle guerre di religione, no? E quindi lui proroga la data di inizio del concilio e attende la firma del trattato di Crepy. Crepy è un comune della regione francese della Picardia, dove Francesco I e Carlo V concordano un armistizio sulle guerre italiane. Allora c'è, cioè, il Papa insiste, per cui ma solo un armistizio, vabbè, smettiamo di combattere per ora. E solo allora il Papa può finalmente emanare la bolla di convocazione, la letare Gerusalemme. Quindi anche Gerusalemme si riempie di gioia, di letizia, perché finalmente, sì. Del novembre del 1544. E il concilio si apre quindi finalmente, solennemente, a Trento il 13 dicembre 1545, nella cattedrale di San Vigilio. E il grande organizzatore dell'evento è il principe vescovo. Anche questo è un grande personaggio, merita di essere conosciuto, quindi potete farlo voi, Cristoforo Madruzzo, che forse non avete mai sentito nominare, ma che è il grande organizzatore del Concilio di Trento. Ed è uno che lo organizza bene, questo avvenimento, e con la guida del Trentino Alto Adige, che trovate anche nella vostra biblioteca domestica, e navigando in rete, fate un'escursione a Trento per visitare i significativi monumenti di questa città. Molti rimandano al concilio, soprattutto la cattedrale di San Vigilio, che merita di essere conosciuta, perlomeno capire e vedere com'è fatta, no? Con l'enciclopedia e la rete andate a incontrare il principe vescovo Cristoforo Madruzzo. Guardate, è una figura molto interessante, lo potete anche vedere in volto, è stato ritratto da Tiziano, quindi potete dargli un'occhiatina, se vi piace, se non vi piace, fate voi. La prima fase, potete comprarlo se volete, credo sia in vendita, ma la prima fase del Concilio di Trento, quindi, viene gestita da Papa Paolo III, Alessandro Farnese, il quale affida il coordinamento dei lavori a tre cardinali che rappresentano tre diverse correnti. Dice la Papa Condicio, cioè Giovanni Maria Ciocchi del Monte, della corrente dei conservatori moderati, Marcello Cervini dei riformisti e Reginald Paul degli spirituali. Quindi il concilio viene coordinato dalle tre principali correnti. Ora, nei primi due anni, dal 1545 al 47, guardate, i padri conciliari discutono a vuoto, senza trovare un accordo, in modo piuttosto burrascoso, dicono le cronache, discutono sull'ordine dei temi da trattare. Cioè, se prima si dovessero trattare gli argomenti di natura dogmatica, oppure quelli di natura disciplinare, e le discussioni continuano finché nel 1547 a Trento scoppia una, per la verità, piuttosto ristretta, per fortuna, epidemia di peste o affine o malattia affine. E il fatto è che appena arriva questa notizia, i cardinali che sono lì ci tengono molto a non ammalarsi per non gravare sul servizio sanitario. Uno dei flagelli di quest'epoca, per cui la sede del concilio viene spostata precipitosamente a Bologna, dove Bologna si mangiava meglio, tra l'altro, dove finalmente vengono redatti e approvati i regolamenti e l'ordine di discussione degli argomenti. E come primo provvedimento di carattere dottrinale, dice, beh, insomma, sono passati 2 anni, qualche provvedimento dovremmo prenderlo, e prendono un bel provvedimento. Cioè, l'Assemblea riafferma come verità indiscutibile il cosiddetto simbolo niceno, come al solito si va a pescare Nicea e si mette in primo piano sempre Nicea. La formula del Concilio di Nicea del 325 sulla natura di Gesù Cristo. Possiamo ridefinire la natura di Gesù Cristo. Allora diciamo solennemente che Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo della stessa sostanza del Padre, homoousios, anche perché come al solito c'era la corrente adozionista, che voi conoscete benissimo che cosa significa. Gesù è stato adottato da Dio, lo dice il Vangelo di Marco, lo dice Paolo, e quindi c'è questa questione continua e continua, questa questione continuava e continua ad essere una questione in campo. In campo, e lo sapete. E viene scritto quindi in modo più ampio, così come viene recitato, cantato ancora oggi, il testo del Credo. E noi continuiamo a recitare, a cantare il Credo così come è stato stabilito a Nicea. A Nicea prima e a Trento ribadito dopo. E guardate sul punto 3 del repertorio. Il Concilio di Trento durante la prima fase, in particolare dal 547 al 549, con sede a Bologna per evitare la peste, ma guardate, più che altro per sottrarsi all'invadenza dell'imperatore Carlo V. Fissa, aspettavano l'ora di andare via di lì perché c'erano sempre osservatori, fissa i canoni della Sacra Scrittura, così come sono fissati oggi, e ribadisce quali sono i libri ispirati da Dio. E in proposito viene accettata come ufficiale la versione della Bibbia detta Vulgata, quella tradotta, come sapete, da Gerolamo in latino nel V secolo. E naturalmente viene censurata la traduzione in tedesco fatta da Lutero. Ma che tedesco tedesco? È il latino la lingua che unisce tutti i popoli della cristianità. Ebbene, non era un concetto... Era un concetto giusto, eh. Cioè, il concilio poi respinge, cominciano i respingimenti, respinge la dottrina del libero esame delle scritture, formulata da Lutero, secondo cui l'interpretazione del testo biblico avviene in base alla coscienza autonoma del singolo credente. E il Concilio ribadisce che l'interpretazione dei testi biblici spetta unicamente all'autorità ecclesiastica. Quindi l'autorità ecclesiastica te la commenta lei e tu devi credere in questo commento. Poi il Concilio enuncia la dottrina sul peccato originale, ecco che continua a far parte della dottrina della Chiesa. Conoscete questa dottrina, del decreto è del 17 giugno 1546, ne ribadisce la reale esistenza per ereditarietà di ciascuna persona alla nascita. Noi ereditiamo il peccato originale, per cui è necessaria una giusta, dobbiamo portare la giustificazione, che è data non solo dalla fede, come sostiene Lutero, ma dal sacramento del battesimo, che lava tale peccato. Sebbene, però, aggiungono i padri conciliari, nella persona battezzata rimanga una concupiscenza. E che cos'è questa concupiscenza? Rimane la tentazione del peccato. E questo stato richiede, di conseguenza, guarda, c'è una logica precisa, una continua domanda di grazia che giustifica l'esistenza e la reale efficacia voluta da Dio dei sacramenti. E non si possono ridurre a due e considerare solo come puri simboli i sacramenti, come dice Lutero. Lutero dice due sacramenti e quindi nel decreto del 13 gennaio 1547 si legge, sempre in vigore questo, la persona che riceve la grazia mediante i sacramenti cambia realmente, sia in sé, sia in un nuovo comportamento, con atti meritori che a loro volta confermano e incrementano la grazia. Gli atti sono una conseguenza della grazia, ma è necessario volerli, perché è obbligatoria la cooperazione della persona che deve volgere l'attenzione alle verità di fede. Deve dare loro un assenso interiore, deve riconoscere di conseguenza il proprio peccato e detestarlo, e infine deve amare Dio con tutto il cuore. Beh, è interessante questo, perché c'è una lungimiranza notevole. Cioè, il concilio condanna quindi la posizione di Lutero, il quale sostiene che i sacramenti non creano alcun cambiamento nella persona, che rimane, Lutero è pessimista, come tutta quella corrente agostiniana alla quale appartiene, che rimane nei suoi peccati. Cioè, l'unica differenza, sostiene Lutero, è che Dio non glieli imputa più e lo fa con un atto puramente unilaterale, perché è lui che predestina. E il concilio smentisce questa affermazione e condanna la teoria della predestinazione. Che predestinazione? Ci vuole la libertà. Cioè, siamo noi che ci possiamo salvare, noi dobbiamo dare l'assenso o il dissenso nei confronti di determinati comportamenti. Ribadendo che la persona si salva in virtù della propria libertà, del libero arbitrio. Ora, la questione del peccato originale, guardate, pone dei problemi che erano già in discussione da molto tempo. I padri conciliari si pongono una domanda sempre rimasta da tempo in sospeso: anche Maria di Nazareth, la madre di Gesù, ha ereditato il peccato originale, o si deve pensare che sia stata concepita immacolata, l'immacolata concepita? E guardate, sul complesso tema della immacolata concezione o dell'immacolata concepita, aveva già risolto il problema Sisto IV, mio concittadino, aveva già istituito nel 1474 la festa dell'Immacolata Concezione. Ma facciamo una vacanza in più. Ora, il concilio, anche per evitare spaccature, perché il concilio è spaccato su questo tema, cioè, come sempre c'era una spaccatura, si è limitato a dire che le affermazioni sul peccato originale espresse nei documenti conciliari non riguardano la beata immacolata Vergine Maria. E che la Chiesa, quindi finiamola di discutere su questo, e che la Chiesa avrebbe in avvenire espresso in proposito un parere definitivo. E il parere definitivo, sapete, lo esprime per motivi tutti politici Pio IX, con la Ineffabilis Deus, nell'enciclica Ineffabilis, siamo nel 1800, l'8 dicembre del 1854. E poi la cosa prende perché poi ci sarà di mezzo su questa questione del dogma. Pio IX proclama un dogma, e ci sarà di mezzo l'11 febbraio del 1858 quella ragazzetta che si chiama Bernadette Soubirous, la quale Massabielle dice di aver visto una signora che il 25 marzo del 1858 gli dice: io sono l'Immacolata Concezione, no? E quindi dice di tutta questa questione, poi va avanti in questo modo. La povera Bernadette verrà messa sotto torchio dicendo: no, ma è impossibile che ti abbia detto sono l'Immacolata. Sai che cosa vuol dire no? Dice lei, non lo so. Ti avrà detto sono l'Immacolata Concepita. E lei invece insiste: no, la signora mi ha detto il punto di morte, Bernadette è morta a Nevers, nel convento di Nevers, poi partirà da Lourdes, no? Non vedrà più nessuno dei suoi, sarà lì. E quando muore, 35 anni muore Bernadette. Le ultime parole che dice al confessore: io l'ho vista la signora e mi ha detto io sono l'Immacolata Concezione. Fino in fondo, quindi il problema è andato avanti, avevano ragione i padri tridentini a dire che in avvenire ci sarebbero stati dei risvolti, ecco, su questo tema. Ora, il concilio poi impone per decreto il divieto di predicazione ai non ecclesiastici e l'obbligo di residenza e di servizio pastorale dei vescovi nelle loro diocesi. Contrariamente, sarebbero stati tolti loro i benefici ecclesiastici. Ecco, il concilio prende dei provvedimenti anche disciplinari in questo senso, perché se no era un bailamme notevole, non c'era un vescovo che stava al suo posto, conosciuti nei salotti delle città più importanti in Cina. Infine viene ribadita con un decreto la dottrina generale dei sette sacramenti e vengono enunciati battesimo, cresima, eucaristia, confessione, così si chiamava, ordine, matrimonio, estrema unzione, ritenuti istituiti personalmente da Gesù Cristo. Questo rispetto alle scritture è molto discutibile, ma è in possesso di una reale efficacia salvifica. Ora, Carlo V ritiene che il trasferimento della sede del concilio per paura della peste da Trento, città entro i confini dell'impero dove si erano manifestati solo una decina, a Trento c'erano stati una decina di casi di febbre pestilenziale, quindi non è che c'era stata l'epidemia di peste. A Bologna, città pontificia, dove il rischio sanitario era lo stesso, ritiene l'imperatore che questa sia una scusa adottata dal Papa per sottrarre il cardinale alla sua ingerenza, perché in realtà Carlo V, guardate, non condivide il tono autoritario dei testi, dei decreti concilianti, cioè a base di questo passo dice la riconciliazione non la faremo mai più. Lui pensava sempre ad una riconciliazione per governare con meno problemi, e i decreti sanciscono un allontanamento definitivo tra cattolici e protestanti. Lui invece vorrebbe si ammorbidissero i toni per il fatto che vuole trattare con i feudatari tedeschi che si sono ribellati all'autorità imperiale aderendo alla riforma, e difatti nel 1548 firma con loro un accordo di non belligeranza, il famoso accordo di Augusta, e Papa Paolo III reagisce sospendendo sine die i lavori del concilio, promulgando però i decreti approvati e promuovendo nell'immediata attuazione. Ora, nel 1549 Paolo III muore e termina anche la prima fase del concilio di Trento, perché siccome morto un papa se ne fa subito un altro, iniziano le grandi manovre per il conclave, perché il momento è delicato, quindi. Secondo voi che cosa influenza il corso della vostra vita? La predestinazione, il caso, la necessità, la libera volontà o cos'altro? Beh, sono temi che entrano in gioco con il concilio e non solo. Sono temi che in questo momento circolano nell'ambiente post-rinascimentale. scrivete una riga in proposito. Allora, vediamo cosa ne dice Ariosto di questo. Ariosto anche lui in qualche modo ci deve fare i conti con questa questione qui, predestinazione, caso, necessità, libera volontà, tuttora dovremmo pensarci un po'. Ludovico Ariosto nel testo dell'Orlando Furioso riflette anche su questo tema interlocutorio, cioè qual è il fattore o i fattori che influenzano il corso della vita della persona. E su questo tema il Concilio di Trento dà delle direttive che impongono delle scelte ben precise. Ariosto si domanda poeticamente che cosa possa influenzare il corso della vita delle donne, dei cavalier, dei quali canta le imprese nel suo poema. E si domanda da quale fattore sia influenzata la fuga di Angelica, che è il motivo conduttore dell'opera, dal caso, dalla necessità, dalla predestinazione, dalla libera volontà. Ariosto dà una risposta, come solitamente facciamo anche noi, secondo le situazioni, cioè in relazione agli incontri che Angelica fa, e il tema della fuga è in relazione con quello degli incontri. Si fugge da una situazione, da qualcuno, se ne trova un'altra, si trovano altri, quindi incontri che a quanto sembra è costretta a subire, anche se per il carattere che ha Angelica non è disposta a sottomettersi. Guardate, noi abbiamo quasi ultimato la lettura del primo canto dell'Orlando Furioso, che come sappiamo, come sapete, è quanto leggeremo del poema. E la scena che ci si presenta di fronte nella 71esima, siamo arrivati lì, ottava del canto primo, qui ci siamo fermati prima della vacanza, come ricorderete, ci mostra Angelica e Sacripante che avanzano nella foresta in sella sul medesimo cavallo e lui è molto sconsolato perché ha subito due terribili mazzate. E ora leggiamo versi e commento dalla 72esima ottava alla 81esima, che è l'ultima ottava del primo canto, quindi. Leggiamo l'Orlando Furioso, 72-81, primo. Sacripante, che è il re di Circassia. La Circassia è una regione pedemontana del Caucaso, sapete dov'è? Ed è ennesimo innamorato di Angelica. Guardate, Sacripante è un personaggio creato da Boiardo, Boiardo è il grande creatore di personaggi. Incontra per caso, ed ecco il fattore del caso che entra in gioco, la fanciulla nella foresta dove ben nascosta si è fermata per riposare, ricordate. Angelica, dopo aver sentito Sacripante spasimare per lei, decide per necessità, ed ecco il fattore della necessità, no? Di uscire dal cespuglio fiorito che la nasconde per mostrarsi a lui. Ha infatti bisogno di qualcuno che la protegga e la scorti mentre sta fuggendo da Rinaldo. Sacripante, che è un po' sempliciotto, fa anche tenerezza a volte, ma Angelica dovrebbe essere riconoscente perché nell'Orlando innamorato l'ha già salvata una volta Sacripante. Vedremo. Sacripante si illude a un certo punto di essere predestinato, ecco il tema della predestinazione, di essere predestinato a impalmare la fanciulla e mostra subito la volontà, ecco il tema della volontà, di difenderla quando all'improvviso un misterioso cavaliere di bianco vestito arriva al galoppo con fare minaccioso attraverso il bosco e Sacripante lo affronta, ma nel terribile scontro, ricordate, dall'impetus abbiamo messo in gioco il tema dell'impeto, dall'impeto tremendo, il re circasso alla peggio, cioè viene disarcionato dallo sconosciuto avversario e sebbene per fortuna non rimanga ferito per via dell'armatura di buona fattura, tuttavia resta imprigionato sotto il peso del suo cavallo morto nel violentissimo urto. Ed è Angelica, dopo che l'incognito cavaliere si è allontanato precipitosamente, a liberare Sacripante, il quale, dopo aver subito questa umiliazione, ne patisce una ben peggiore, perché viene a sapere da un messaggero repentinamente comparso sul sentiero del bosco, ma ci vuole un personaggio, un caratterista, di essere stato atterrato da una donzella energica ma soprattutto bella che si chiama Bradamante. Bradamante è con Marfisa una delle due donne guerriere presenti nel poema. L'una e l'altra sono creature di Matteo Maria Boiardo. E vedete, nell'Orlando innamorato che nel Furioso, la presenza delle donne è una presenza attiva, questi autori mettono in evidenza che le donne devono farsi rispettare, no? E devono quindi intervenire anche bruscamente in determinate situazioni. Dopo essersi così pronunciato, anche il messaggero riparte al galoppo sul suo ronzino e Sacripante è tristissimo, no? Rosso dalla vergogna. Gli era capitata una situazione fortunata, si trovava da solo, non se la sarebbe mai aspettato. Ora soffre per essere stato steso a terra da una femmina e con questo stato d'animo sta cavalcando insieme ad Angelica, silenzioso, incapace di parlare, situazione favorevolissima, ma Angelica e Sacripante non hanno percorso più di 2 miglia che sentono risuonare il bosco che li circonda con un tale rumore strepito che sembra tremi tutta la foresta, e poco dopo compare dalla vegetazione un cavallo, un destriero possente, abbellito con oro e adornato riccamente, che procede scavalcando a balzi i cespugli e i torrenti e travolge e distrugge gli alberi e ogni altro oggetto che impedisce il suo passaggio. Vi ricordate chi è? È Baiardo, il cavallo di Rinaldo, che è fuggito al suo controllo, al controllo di Rinaldo, perché anche Baiardo preferisce le carezze di Angelica, dietro di Angelica piuttosto che quelle di Rinaldo, che... e anche perché hanno già avuto un rapporto di vicinanza Angelica e Baiardo. Non furo itti 2 miglia che sonare odon la selva che li cinge intorno, con tal rumore strepito che pare che triemi la foresta d'ogni intorno. E poco dopo un grande stierno appare, d'oro guernito e riccamente adorno, che salta macchie e rivi e da fracasso arbori mena e ciò che vieta al passo. Angelica prende la parola e dice: se i rami intricati e la scarsa luce non mi ingannano gli occhi, il destriero che in mezzo al bosco con gran frastuono si apre a forza la strada è Baiardo, è certamente Baiardo, lo riconosco, e questo fatto può far bene la nostra causa, come ben nostro bisogno intende, perché un solo cavallo per 2 persone è poco adatto, e lui viene a soddisfare subito, ratto, il nostro bisogno. Se gli intricati rami e l'aereo il fosco, disse la donna, agli occhi non contende, Baiardo è quel destrier che in mezzo il bosco con tal rumor la chiusa via si fende. Questo è certo Baiardo, io lo riconosco, de come ben nostro bisogno intende, con solo ronzin per 2 saria malatto, e ne viene egli a satisfarci ratto. Sacripante, il circasso, smonta e si avvicina al fianco di Baiardo, pensa di riuscire a impugnarne il freno, ma il destriero risponde agendo con i muscoli posteriori, con le groppe, girandosi velocemente come un fulmine, come un baleno, ma non arriva, meno male, a colpire dove ha indirizzato i calci. Povero il cavaliere che avesse, se avesse colpito in pieno Baiardo, perché questo cavallo ha una tale forza nel calciare da riuscire a spezzare, dice l'Ariosto, anche una montagna di metallo. Smonta il circasso e dal destrier s'accosta, e si pensava dar di mano al freno. Con le groppe il destrier gli fa risposta, che fu presto a girar come un baleno, ma non arriva dove i calci apposta. Misero il cavalier se giungea pieno, che nei calci tal possa avea il cavallo ch'avria spezzato un monte di metallo. Baiardo invece, umile e docile, va mansueto verso Angelica, dalla donzella, così come il cane è solito saltellare intorno al padrone dopo che è stato lontano da lui per 2 o 3 giorni. Infatti Baiardo si ricorda di lei che in Albracca, guardate, Albracca è una città inventata dal Boiardo, è una città del Catai, inventata dal Boiardo nell'Orlando innamorato, dove Angelica si rifugia insidiata da Agricane, questo Agricane è un tartaro che vuole a forza conquistare Angelica, e viene salvata lì da Sacripante. In Albracca Angelica ha accudito Baiardo personalmente nel periodo in cui lei amava Rinaldo, mentre lui si mostrava crudele e insensibile perché aveva bevuto alla fontana del disamore. Indi va mansueto alla donzella con umile sembiante e gesto umano, come intorno al padrone il can saltella che sia 2 giorni o 3 stato lontano. Baiardo ancora avea memoria della che in Albracca el servia già di sua mano nel tempo che da lei tanto era amato Rinaldo, allor crudele, allor ingrato. Angelica impugna con la mano sinistra la briglia del cavallo e con la destra gli accarezza il collo e il petto, e il destriero, che è dotato di ottima intelligenza, ch'avea ingegno a maraviglia, sapete che Baiardo è un cavallo che ragiona come un umano, si dimostra nei confronti di lei mansueto come un agnello. Nel frattempo Sacripante coglie l'attimo favorevole, monta Baiardo, lo sprona e poi lo tiene a freno. Angelica, abbandonata la groppa del suo ronzino, ora alleggerito, disgravato, e si rimette quindi più comoda in sella. Con la sinistra man prende la briglia, con l'altra tocca e palpa il collo e il petto. Quel destrier, ch'avea ingegno a meraviglia, a lei come un agnel si fa soggetto. Intanto Sacripante il tempo piglia, monta Baiardo e l'urta, e lo tien stretto del ronzin disgravato. La donzella lascia la groppa e si ripone in sella. Poi, guardandosi attorno, Angelica vede sopraggiungere di corsa tra lo sferagliare dell'armatura un possente guerriero e si arrabbia molto, s'avvampa di dispetto ed ira, perché riconosce Rinaldo, il figliol del duca Amone. Lui la ama e la desidera più della propria vita, lei lo odia e lo evita più di quanto faccia la gru con un falcone. Prima era accaduto che lui odiasse lei più della morte, mentre lei lo amava. Ora la situazione si è invertita. Poi, rivolgendo a caso gli occhi in ira, venir sonando d'arme un gran pedone, tutta s'avvampa di dispetto ed ira, che conosce il figliol del duca Amone, più che sua vita l'ama egli e desira, l'odia e fuggella più che gru falcone. Già fu ch'esso odiò lei più che la morte, ella amò lui, or han cambiato sorte. E ciò è stato causato, questo cambiamento, da 2 fontane che si trovano nelle Ardenne, regione boscosa tra il Reno e la Mosa. poco distanti tra loro, le quali rilasciano acqua, hanno liquore, che produce effetti contrari. L'una riempie il cuore di desiderio d'amore, mentre chi beve l'altra viene privato dell'amore. E il proprio ardore iniziale si tramuta in ghiaccio, e qui pensiamo a Bernardino Telesio, che col freddo e il caldo gestisce il funzionamento della natura. Rinaldo ha assaporato l'acqua dell'una e ora si tormenta d'amore. Angelica ha bevuto quella dell'altra e ora lo odia e fugge da lui. E questo hanno causato due fontane che di diverso effetto hanno liquore, ambe in Ardenna e non sono lontane. D'amoroso di Dio l'una empie il cuore, chi vede l'altra senza amor rimane, e volge tutto in ghiaccio il primo ardore. Rinaldo gustò l'una e amor lo strugge, Angelica dell'altra e l'odia e fugge. Quest'acqua mescolata a un filtro magico, quel liquor di secreto venen misto, che trasforma in odio la passione amorosa, fa subito oscurare gli occhi che prima erano sereni della donna che Rinaldo ha visto, la quale con voce tremante e il viso triste scongiura Sacripante di non aspettare che il cavaliere si avvicini e lo supplica di fuggire insieme a lei. Quel liquor di secreto venen misto che muta in odio l'amorosa cura fa che la donna che Rinaldo ha visto nei sereni occhi subito s'oscura e con voce tremante, viso tristo, supplica Sacripante, lo scongiura che quel guerrier può appresso non attenda ma che insieme con lei la fuga prenda. Ma Sacripante, punto nell'orgoglio, le risponde: ma insomma, valgo dunque così poco ai vostri occhi, visto che mi credete inutile e non capace di potervi difendere da costui? Insomma, è un cavaliere anche lui. Cioè, avete già dimenticato le battaglie dal Brac, la notte in cui io, per la vostra salvezza, fui solo e nudo a proteggervi contro Agricane e tutto il campo? Guardate, Ariosto, come fa spesso, fa citare a Sacripante un episodio dell'Orlando innamorato di Boiardo, quando una notte, avendo avuto notizia che Agricane, re dei Tartari, che voleva fare Angelica sua sposa con la forza, era riuscito a penetrare in Albracca. Sacripante era balzato dal letto per ricacciarlo così com'era, senza altra arma che, scrive Boiardo, il sol brando e scudo, vestito di camicia e il resto nudo. Son dunque, disse il saracino, sono dunque in sì poco credito con voi che mi stimiate inutile e non buono da potervi difendere da costui. Le battaglie dal Bracca già vi sono di mente uscite e la notte che io fui per la salute vostra solo e nudo contro Agricane tutto il campo scudo? Fa sempre tenerezza un po', Sacripante. Attenzione a un fatto importante che riguarda il fatto per cui noi stiamo leggendo l'Orlando Furioso. Guardate questo verbo, stimiate. Stimiate è un congiuntivo, tempo dell'incertezza, che Ariosto usa in modo appropriato. In tutto il poema Ariosto usa, adopera il congiuntivo in modo appropriato. E qui lui costruisce una regola ben precisa per la lingua moderna che noi parliamo. Difatti poi con l'avvento della televisione il congiuntivo è quasi sparito, evidentemente Ariosto non è stato assunto dalla RAI. Neanche il bembo. Quindi il congiuntivo, questo stimiate, è bellissimo. Che stimiate è inutile e non buono da potervi difendere da costui, vede questa incertezza, signora, pure ho fatto qualcosa. Ma Angelica non risponde perché evidentemente è in imbarazzo, forse prova anche lei tenerezza per questo personaggio, e non sa cosa fare perché Rinaldo ormai le è troppo vicino e minaccia il saraceno già da lontano quando vede il suo cavallo e quando riconosce il viso angelico che gli ha messo in cuore la passione amorosa. E quello che seguì tra questi due superbi cavalieri, scrive Ariosto, secondo la consuetudine dei cantastorie, voglio che sia riservato per il prossimo canto. Ecco, sempre alla fine di un canto c'è un rimando all'altro canto, e qui finisce, ecco, il canto primo. Non risponde ella e non sa che si faccia, perché Rinaldo ormai le è troppo appresso che da lontano al saracin minaccia, come vide il cavallo e conobbe esso, e riconobbe l'angelica faccia che l'amoroso incendio in cor gli ha messo. Quel che seguì tra questi due superbi vo che per l'altro canto si riservi. E noi non lo vedremo, ma voi potrete poi andare avanti a leggere. Naturalmente metteranno mano alla spada, questo è evidente, perché noi, come preannunciato, non andiamo oltre, faremo però prossimamente ancora delle considerazioni riguardo del frammento, il primo canto del poema, sul cui testo in questi mesi abbiamo puntato l'attenzione. Guardate, perché abbiamo puntato l'attenzione su questo testo? In riferimento ad alcuni temi specifici che riguardano nello specifico il territorio che stiamo attraversando, dell'età moderna agli albori della scienza, perché è in quest'ottica che noi abbiamo preso in considerazione l'Orlando Furioso. Il tema dell'autonomia della lingua, come ricorderete, ne abbiamo parlato all'inizio del nostro viaggio, perché anche la lingua volgare può assumere dignità letteraria, ha assunto qui dignità letteraria, tanto che è la lingua che noi parliamo questa. E il tema dell'autonomia della natura. Per spiegare la natura bisogna partire dalla natura stessa. Iuxta propria principia. Questo emerge nel poema, tutte le volte che si parla della natura emerge questo fatto. Tant'è che il Sant'Uffizio naturalmente ha messo bocca su questa questione, ma Bembo è figlio del suo tempo, è stato a lezione da Telesio Bembo, che ha in qualche modo messo a punto teoricamente come ci si comporta. Ariosto e Bembo seguono le lezioni di Telesio ed entrano in questa mentalità. Quindi, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, la prossima settimana noi imboccheremo una via che per un verso richiama il poema di Ariosto, ma in realtà va in senso contrario per quanto riguarda il carattere dei personaggi. Cosa vuol dire? Vuol dire che ce lo spiegherà un autore che incontreremo. E che cosa significa? Vedremo che significato ha questa affermazione. C'è di mezzo comunque il poema del ferrarese Ariosto, ma i personaggi sono il rovescio della medaglia. Ora però dobbiamo tornare a Trento, perché e guardate sul punto 4 del repertorio. Eravamo al conclave e abbiamo perché dura 3 mesi il conclave, quindi abbiamo avuto tempo di leggere Ariosto, di girare il conclave. si apre nel novembre del 1549, dopo la morte di Paolo III Farnese, dura 3 mesi per la continua e inconcludente disputa tra cardinali francesi e cardinali spagnoli, i quali se ne dicono di tutti, meno male che il conclave, se ne dicono tutti i colori e non arrivano al punto. Si conclude nel febbraio del 1550 con l'elezione di un esponente della corrente dei conservatori moderati, il cardinale romano, poi la spunta un romano, Giovanni Maria Ciocchi del Monte. Spesso si chiedeva così, no? Alla fine. Un papa bisognava comunque farlo. Ma Ciocchi del Monte è un grande personaggio, l'abbiamo già citato tra i coordinatori della prima fase del Concilio di Trento. Il nuovo papa decide di chiamarsi Giulio III, forse si sente la nostalgia di Giulio II, ma è difficile trovare un altro pontefice dotato del carattere di Giuliano della Roma. Giulio III ha l'intenzione di riaprire i lavori del Concilio di Trento, che erano stati sospesi a suo tempo nel 1548 per le divergenze con l'imperatore Carlo V. Il Papa apre una trattativa con l'imperatore che auspica la riapertura del concilio e siccome vuole fare un ennesimo tentativo di riconciliazione tra cattolici e protestanti, chiede anche che vengano accolti in questa assise i rappresentanti dei protestanti. E Carlo V, come sappiamo, ha stipulato un accordo con i feudatari tedeschi, con i quali vuole vivere in pace. E quindi, nel maggio del 1551, quando Giulio III riapre il concilio a Trento, partecipano ai lavori, dall'ottobre del 51 al marzo del 52, anche 13 rappresentanti dei protestanti tedeschi. Sono stati inviati dal principe Gioacchino II di Brandeburgo, dal duca Cristoforo di Württemberg, da 6 città imperiali della Germania settentrionale e dal principe Maurizio di Sassonia. Però le cose non funzionano bene. Più il tempo passa, più la divisione si fa netta. Cioè le animate discussioni tra pastori protestanti e cardinali cattolici non approdano a nulla. I protestanti chiedono la sospensione e la ridiscussione di tutti i decreti già approvati. Chiedono che venga stabilita la superiorità dell'autorità del Concilio su quella del Papa. I cardinali cattolici non accettano queste condizioni e quindi i rappresentanti dei protestanti, con grande disappunto ancora una volta dell'imperatore, lasciano Trento. E il concilio riprende i lavori e formalizza il dogma della presenza reale di Cristo nell'Eucaristia, istituita nell'ultima cena, e dichiara indiscutibilmente vera la dottrina della transustanziazione, cioè la reale presenza della carne e del sangue di Cristo sotto le specie del pane e del vino. E a questo proposito vengono confermate le pratiche di culto e di devozione ad esso collegate, l'adorazione eucaristica, la festa del Corpus Domini, e inoltre viene data una precisa struttura al rito eucaristico, la messa missa tridentina, la messa tridentina. Quella, la forma della messa attuale è pur sempre la forma tridentina. Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha apportato naturalmente delle modifiche con l'introduzione delle lingue nazionali, con il capovolgimento della figura del sacerdote che non sta più in palio ai fedeli, ma che guida, ma rivolto verso i fedeli, con tutta una serie di altri interventi, ma la messa è stata messa così dal missa est, così, è stata guardate che il termine deriva dal verbo mettere, cioè l'abbiamo messa in questo modo e così deve restare. C'è una, attenzione, riflettete su questo, perché ma nell'aprile del 1552 il concilio viene di nuovo sospeso a causa delle guerre che vedono coinvolte le truppe imperiali e quelle dei principi protestanti. Il patto di non belligeranza di Augusta si è rotto e la religione diventa un pretesto per farsi la guerra. Guardate, la religione è soltanto un paravento, in realtà la guerra ce la fanno come al solito per avere più possessi territoriali, per accedere alle materie prime che sono sul territorio, è chiaro che... Ora, Giulio III muore il 23 marzo 1555 e il suo successore viene eletto per acclamazione il 9 aprile nel corso di un brevissimo conclave questa volta, perché il collegio cardinalizio, preso atto della delicata situazione internazionale con conflitti di religione che scoppiano ovunque, punta su una figura che possa, per la sua esperienza e la sua autorevolezza, riaprire e portare a termine il concilio. Il personaggio in questione è il cardinale Marcello Cervini, nato a Montepulciano, sapete dov'è, nel 1501, che abbiamo già citato come coordinatore dei lavori del concilio di Trento. Marcello Cervini è un riformista, è un cardinale della corrente riformista, quella più progressista diremmo oggi, è un diplomatico di grande prestigio ed è considerato una persona illibata, tra virgolette, che si distingue per le sue doti spirituali e per la sua umiltà, decide per umiltà di non cambiare nome, così dicono le cronache, e sarà Papa Marcello. Ma attenzione, in realtà lui lo fa anche perché vuole assomigliare a un suo predecessore, sarà Marcello II, perché c'è già stato naturalmente un Marcello I, poi non ce ne saranno più Marcelli, aspettiamo un terzo, lunga vita Francesca. E Marcello II, lui si rifà, ecco, per umiltà, si rifà a Marcello I, Papa del IV secolo, dal 308 al 309, che secondo la tradizione era un addetto alle pulizie del palazzo imperiale di Massenzio, quindi un papa
umile,
una cooperativa di pulizie. Quindi che guida con coraggio una chiesa, quindi, che senza privilegi, tutti lavorano per mantenersi, e non solo resiste alla persecuzione, ma vede crescere il numero dei suoi fedeli, perché in quel momento lì la chiesa ha una propulsione notevole, perché c'è una forte credibilità, no? In una chiesa di questo tipo, la chiesa di Marcello I, per cui Marcello II vuole in qualche modo mettere in primo piano il suo predecessore. Ora, il discorso di insediamento di Marcello II contiene un drastico programma riformatore: rifiuto e abolizione del fasto rinascimentale in curia, nel nome della semplicità e della povertà, quindi tutti i cardinali a secchetto, eliminazione del nepotismo, cioè divieto di distribuire cariche di rilievo ai parenti, abolizione della Guardia Svizzera, cosa ce ne facciamo di un esercito, a significare la natura spirituale del papato, poi lotta durissima contro la corruzione nell'amministrazione vaticana, gli affari, ora direte, oh, finalmente si fa la riforma, la strutturale,
si muore, lo fanno fuori, certo,
ci pensa la provvidenza. Il fatto è che Marcello II è uno di quelli che detiene il record, perché regna per soli 22 giorni, poi viene, eppure stava bene in salute, però, perché il 1 maggio, festa del lavoro, lui decide di riposarsi in eterno e muore. A parte l'ironia, perché va bene, possiamo fare, ma indipendentemente dall'ironia, Papa Marcello, in combinazione con un grande artista che voi conoscete, che si chiama Giovanni Pierluigi da Palestrina, ci lascia un grande documento. E Giovanni Pierluigi da Palestrina, il grande compositore, che il Rinascimento ha anche una colonna sonora. Ecco, questa è un'occasione per ascoltare la colonna sonora, una delle colonne sonore del Rinascimento, che è il canto polifonico, che è un'opera straordinaria che tuttora viene praticata e ha uno spazio notevole nel mondo concertistico. Palestrina dedica a Papa Marcello una delle sue più famose composizioni, un mirabile esempio del cosiddetto stile polifonico rinascimentale, la Missa Pape Marcelli, la messa per Papa Marcello a 6 voci, cioè un coro formato da gruppi di 6 voci diverse che si intersecano in modo polifonico, che potete ascoltare anche attraverso la rete, ascoltarne una parte per capire, ecco, qual è anche la colonna sonora di questo nostro viaggio. E infine veniamo a illustrare la terza e ultima fase del Concilio di Trento. Abbiamo macinato 18 anni questa sera, ma ne abbiamo fatto di strada.
Quanto durano?
Guardate sul punto 5 del repertorio. Dopo la repentina morte di Marcello II, la corrente riformista riesce ancora in un breve conclave a fare eleggere il 23 maggio 1555 uno dei suoi esponenti, Gian Pietro Carafa, che appartiene a una famiglia baronale del Regno di Napoli. Guardate, la stessa famiglia che ha ospitato a Nocera Bernardino Delesio. Quindi la famiglia Carafa, la famiglia di larghe vedute. E quindi ci aspettiamo che anche Gian Pietro sia di larghe vedute. E difatti lo è. Poi però succede qualcosa, succedono molte cose. E una figura, il Carafa, nota per il suo ascetismo, ma anche per la sua avversione nei confronti della Spagna e degli Asburgo. E guardate, qui commette un errore politico notevole il Carafa, perché lui mette in secondo piano la non neutralità politica e lui si allea con la Francia, e questo fatto non giova allo Stato Vaticano, che viene a trovarsi assediato da due superpotenze, quella spagnola e quella imperiale, e che fanno di tutto per mettere il bastone tra le ruote al papato. E questa situazione, hanno dei cardinali tra l'altro anche, contribuisce a far assumere al nuovo pontefice un atteggiamento assai autoritario. Quando si è assediati si agisce con l'autoritarismo, che va sopra le righe, come in questo caso. Gian Pietro Carafa decide di chiamarsi Paolo IV e, anche per contraddire l'imperatore, non intende riaprire i lavori del concilio, ma vuole prendere provvedimenti usando la sua autorità. E la prima cosa che fa è quella di potenziare la struttura del Sant'Uffizio. E inizia una frenetica attività repressiva. E nel 1559 fa ripubblicare l'indice dei libri proibiti, un elenco di testi ritenuti eretici, la cui lettura viene proibita ai fedeli con gravi condanne, cioè nella rete cade anche l'opera di Bernardino Telesio, al quale il Papa chiede di modificare il suo pensiero, no? Ricordate Papa Carafa, Telesio stava a casa sua, adesso Telesio è tornato a Cosenza, il Papa gli manda a dire, va bene, se tu modifichi il tuo pensiero, io ti nomino arcivescovo di Cosenza. E Telesio risponde con quel telegramma di 4 righe, santità, non sono degno, ma se volete proprio gratificare la mia famiglia, c'è mio fratello che è, oltre ad essere un pio sacerdote, non si occupa né di matematica, né di geometria, né di astronomia, né di fisica, e quindi e così avviene. Il Telesio fratello viene nominato arcivescovo, ma non è che non se ne occupa, si occupa lo stesso. Infatti Cosenza rimane una città rivoluzionaria da questo punto di vista. In Europa tutti gli intellettuali si muovono per andare lì a ascoltare Telesio. Zitti, no? Così succede. Lì non arriva ancora nettamente lo zampino del Sant'Uffizio. Tuttavia, il Carafa, su consiglio del cardinale Carlo Borromeo, l'avete sentito nominare, no? Futuro arcivescovo di Milano, personaggio di manzoniana memoria, lo troviamo nei Promessi Sposi, cardinale Borromeo, e su consiglio appunto di cardinale Borromeo, Paolo IV riapre nel 1562 i lavori del concilio, perché Borromeo ha un pallino, quello di dire, ma insomma, cioè, i preti e i vescovi e i cardinali devono essere delle sante persone ben preparate, e quindi noi dobbiamo agire dal punto di vista educativo, formativo. Quindi bisogna riaprire il concilio e fare un decretare su questo punto. Perché no, se non prendiamo una decisione, noi continueremo ad avere nella Chiesa una corruzione notevole. Poi è chiaro che la Chiesa è un'organizzazione umana e quindi gli umani... però, il concilio si riapre e il decreto decreta sul valore del sacramento dell'ordine, considerato istituito da Gesù, e proclama la legittimità della struttura gerarchica della Chiesa, costituita in primo luogo dal pontefice romano, successore di Pietro, e dai vescovi successori degli apostoli. Poi, per dare dignità alla gerarchia, viene istituito in ogni diocesi un apposito istituto detto seminario. Ecco che nascono i seminari che tuttora sono in funzione per provvedere alla, e questa è l'idea di Carlo Borromeo, provvedere alla necessaria selezione e istruzione, ecco, del clero, anche Don Abbondio. È passato di lì in seconda istanza, un po' si lamenta per questo. Il concilio decreta anche sul sacramento del matrimonio, è considerato indissolubile, ma stabilisce le norme per un suo eventuale annullamento, la sacra rota, tribunali, quindi i tribunali, si moltiplicano i tribunali, viene resa vincolante però la norma del celibato ecclesiastico, altro pallino del Carlo Borromeo, per cui dobbiamo, bisogna essere chiari, ecco, su questo fatto. Ora, il concilio decreta inoltre che ogni parroco deve tenere un registro dei battesimi, delle cresime, dei matrimoni e delle sepolture, e questo diventa uno strumento molto utile sul piano anagrafico, e questo è stato un provvedimento importante. E con la bolla Benedictus Deus, cioè sia benedetto Dio, il Signore, emanata il 30 giugno del 1564, Paolo IV approva tutti i decreti e dichiara chiuso il concilio e istituisce una commissione i cui membri devono vigilare sulla corretta interpretazione delle norme e devono attuare la revisione del breviario, del messale e del catechismo. E qui comincia una trafila molto ferrea della Chiesa, per cui bisogna rispettare i decreti, quindi vedremo, ecco, con una guida di Roma che trovate in biblioteca, che avrete anche nella biblioteca domestica, navigando in rete, andate a visitare, o se passate per Roma, la Chiesa del Gesù, che è considerata il simbolo della Controriforma, dell'arte della Controriforma, ma non solo. E andate a fare una visita con i mezzi che abbiamo a disposizione oggi della Chiesa del Gesù, perché questi elementi compaiono, ecco, dentro quell'edificio, no? Che nasce in modo emblematico, ecco, per mettere in chiaro che cos'è, ecco, la Controriforma. Il Concilio di Trento è stato un grande avvenimento, positivo sotto molti aspetti, per quanto riguarda l'architettura, l'arte figurativa, la musica, la letteratura, no, perché ha dato degli incentivi anche in questo senso. Purtroppo, tutta una serie di ragioni di carattere politico più che religioso ha favorito lo sviluppo di un'azione repressiva nei confronti della libertà di pensiero. Cioè, non si può scarrare dei decreti, guai se qualcuno, e quindi ecco lì diventa poi il problema. E si è inciso negativamente sull'immagine della Chiesa romana, ma la repressione non ha comunque impedito agli studiosi, già abbiamo incontrato Bernardino Telesio che va avanti per la sua strada, di continuare, nonostante la censura e le condanne, a investire in intelligenza. Ora, con due di questi coraggiosi personaggi, noi abbiamo appuntamento, cominciamo con due, e stiamo per incontrarli. Tra l'altro, con uno di questi due, noi staremo insieme fino alle soglie della primavera. Un po' di più di quello che avevo previsto, anche perché costui si è installato in casa mia e dice facci bene. Beh, sono personaggi, come si suol dire, di un certo spessore, e uno di questi personaggi ci accompagnerà per un lungo tratto, ma contemporaneamente noi ne incontreremo altri insieme a lui, di personaggi. E chi sono questi personaggi? Qual è il loro pensiero? Quali sono i loro ideali? E perché sfidano con caparbietà i severi e poco clementi tribunali dell'Inquisizione? Guardate, per rispondere a queste domande bisogna procedere con lo spirito totico che lo studio porta con sé, consapevoli del fatto che, come dicono Giordano Bruno e Tommaso Campanella, non bisogna mai perdere la volontà di imparare. Anzi, Giordano Bruno dice qualche cosa di più e con più grande determinazione: noi dobbiamo essere animate e animati da un eroico furore per la conoscenza. Avete voi un eroico furore per la conoscenza? Beh, guardate, Giordano Bruno lo ha capito, per quello che è rimasto volentieri sulla nostra stessa opera, ammette qualche. C'è ancora gente che cerca di studiare, persone, sì, e allora, vedete, un eroico furore per la conoscenza. E a lui costerà molto caro questa situazione, però non ci dobbiamo fermare lì, non ci dobbiamo fermare all'episodio a quell'episodio, a quell'episodio conclusivo, perché sennò si riduce il personaggio non soltanto a quell'episodio drammatico, ma c'è una vita vissuta, che è una vita vissuta effettivamente con un eroico furore per la conoscenza che noi dobbiamo cogliere. Per questo la scuola è qui, per questo il viaggio anche quest'anno, buon anno, continua. Buonanotte.